Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. Diversi morti e feriti nell'incidente che ha coinvolto un bus olandese carico di turisti ieri in Engadina. Attesi maggiori dettagli in tarda mattinata. Nello Yemen le milizie filo iraniane degli Houthi conquistano la città portuale di Mocca, un punto strategico per il controllo dei traffici marittimi. Il dossier online riguardante il criminale nazista Mengele, conservato presso l'archivio federale, da ieri è consultabile, ma con diverse parti oscurate. Sono attese per la tarda mattinata informazioni più precise sul grave incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in Engadine, che ha coinvolto un bus olandese carico di turisti. Per ora la polizia parla di un bilancio pesante di diversi morti e feriti. Sul bus viaggiavano 48 persone oltre all'autista. Stefano Barbusca.
La polizia cantonale dei Grigioni non ha ancora reso noto il numero delle vittime. Lo farà solo dopo che le autorità avranno avuto la possibilità di contattare i familiari di tutte le persone coinvolte. Per quanto riguarda la dinamica dell'accaduto, il portavoce della polizia cantonale, che dopo mezzanotte ci ha accompagnato i giornalisti e i cameraman nei pressi del luogo della tragedia, ci ha spiegato che il bus olandese in viaggio da Zernez in direzione dell'Austria è uscito di strada dopo una collisione con una barriera di protezione situata sul lato destro della carreggiata. All'altezza di un cantiere stradale, lungo alcune centinaia di metri, il veicolo con a bordo 48 passeggeri si è così capovolto su un fianco ed è finito nel prato che costeggia la strada cantonale a circa mezzo chilometro dal villaggio di Susch, un paesino di circa 200 abitanti della bassa Engadina. Nel cuore della notte, sul luogo della tragedia, lungo la strada dell'Engadina, che è rimasta chiusa al traffico per numerose ore, erano ancora presenti decine di soccorritori. I pompieri, utilizzando anche un autogru proveniente dall'Alta Engadina, hanno lavorato quindi per ore sotto la pioggia per risollevare e rimuovere l'automezzo dal luogo della tragedia. Per la giornata di oggi è atteso un comunicato stampa della polizia di aggiornamento.
L'attualità estera ci porta nello Yemen, dove ieri le milizie filo-iraniane degli Houthi hanno conquistato la città portuale di Mocca, un punto strategico per il controllo dello stretto di Bab al-Mandeb sul Mar Rosso. Da quella via marittima, infatti, l'Arabia Saudita esporta il proprio petrolio, evitando così il blocco dello stretto di Hormuz. Con la conquista di Mocca da parte degli Houthi si profila ora un'altra perturbazione di una via marittima cruciale per il commercio internazionale. Gli aggiornamenti con Bettina Müller.
È una sconfitta pesantissima per l'Arabia Saudita e per le forze yemenite. La conquista di Mocca, antico centro di commercio del caffè, da parte degli Houthi è avvenuta dopo una settimana di intensi scontri militari con più di 500 morti. Ancora ieri l'esercito saudita ha cercato di frenare con pesanti bombardamenti l'avanzata degli Houthi lungo la costa del Mar Rosso, senza riuscirci. Il portavoce degli Houthi ha assicurato che la via marittima che passa dallo stretto di Bab al-Mandab e porta all'Europa è libera per tutti, tranne che per l'Arabia Saudita. E stando al sito Axios, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman avrebbe chiesto l'intervento militare immediato degli Stati Uniti nel Mar Rosso contro gli Houthi, ma il presidente Trump lo avrebbe rifiutato. Se gli Houthi arriveranno davvero a controllare completamente lo stretto di Bab al-Mandab, l'Iran sarebbe in grado di perturbare direttamente o indirettamente attraverso le milizie alleate due vie marittime vitali per il commercio internazionale, con un grande vantaggio strategico nella guerra contro gli Stati Uniti.
E nella notte i prezzi del petrolio hanno registrato un netto rialzo. Il barile di greggio Brent del Mare del Nord ha toccato momentaneamente una quotazione vicina ai $110 per poi restare sopra i $100. Il sud del Libano nella notte è stato scosso da potenti esplosioni a ripetizione, un attacco senza precedenti negli ultimi 2 anni. Esplosioni causate da Israele, che ha distrutto una rete di tunnel e bunker sotterranei dell'organizzazione armata Hezbollah, alleata dell'Iran. Un'azione militare che ha chiare ripercussioni politiche. Ce ne parla Lorenzo Trombetta.
con la scenografica quanto spaventosa distruzione del sistema difensivo arretrato di Hezbollah sulla collina bunker di Al-Itaher, sopra la città chiave di Nabatieh e sud del Libano, il governo israeliano di Benjamin Netanyahu segna due punti politici pesanti, sia in chiave interna ed elettorale, sia in vista dei prossimi colloqui di Roma, dove l'ambasciata americana è tornata in queste ore ad apparecchiare il tavolo per gli imminenti nuovi negoziati tra israeliani e libanesi, in pieno segno anti-Hezbollah e anti-Iran. La battaglia per la collina strategica di Al-Itaher, che offre l'accesso alla bassa valle della Bekaa e all'entroterra meridionale libanese, è andata avanti per tutta l'estate e sarà ricordata come una delle più feroci di tutta la guerra, in corso da 3 anni, tra le forze israeliane e il partito di resistenza armata libanese alleato dell'Iran. Israele ha detto di aver fatto saltare in aria in rapida sequenza decine di chilometri di tunnel e bunker sotterranei, dove si è a lungo creduto fossero asserragliati i combattenti di Hezbollah e Pasdaran iraniani. I sismografi libanesi hanno registrato un moto tellurico di più di 4 gradi sulla scala Richter dopo la deflagrazione di circa 1.000 tonnellate di esplosivo. In ogni caso, i media israeliani hanno annunciato nelle ultime ore che i prossimi colloqui di Roma si terranno all'inizio della prossima settimana, probabilmente a partire da martedì. Dunque, prima dell'attesa conferenza internazionale di Parigi, dove il governo libanese spera di raccogliere fondi e sostegno politico per il suo malandato esercito, chiamato alla missione ancora oggi impossibile di disarmare Hezbollah.
E infine, da ieri è possibile accedere al dossier online riguardante il criminale nazista Josef Mengele, dossier conservato presso l'archivio federale. L'accessibilità a questi documenti è stata per diverso tempo un punto conteso, portato davanti al Tribunale Amministrativo Federale dallo storico Gerhard Wettstein. Lo storico sottolineava una questione di trasparenza e interesse pubblico. Il Servizio delle Attività Informative della Confederazione poneva invece condizioni rigide per questa consultazione. Ora i documenti sono consultabili, alcuni passaggi sono però stati oscurati a protezione di fonti e dati personali di terze persone. Sentiamo dunque una reazione dello storico Wettstein.
Abbiamo un dossier completo, fa una certa impressione perché è voluminoso, ma, e questo è già il primo punto critico, presenta delle parti oscurate, soprattutto per quanto riguarda i dati personali, e questo è davvero spiacevole. Una domanda fondamentale rimane aperta. Nel 1961 si trovava a Kloten in Svizzera? Per poter rispondere si deve avere l'accesso integrale a questo dossier. Si può ipotizzare, da degli indizi, che la polizia ha cercato di rintracciarlo. Si vede anche che, a quanto pare, la polizia non ha sempre agito come avrebbe potuto o dovuto, ma bisognerebbe poter approfondire la questione. Al momento, però, ciò non è possibile.
E queste in sintesi le critiche sul dossier Mengele dello storico Gerhard Wettstein, raggiunto dai colleghi di SRF. Noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.